Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Mercoledì 15 aprile, sono le 9 di mattina, va in onda ora su radiazione.info, la rassegna stampa. Potete contattarci al 388-4292-504 oppure seguendoci sulla pagina di Twitter di Radiazione. Dico potete, ma in realtà ci sono soltanto io qui in conduzione quest'oggi, la mia co-conduttrice solita Maria non c'è, ma non ce la prendiamo con lei perché è in strada, in mezzo alle lotte, magari dopo la chiamiamo anche. Vi lascio con ancora qualche secondo di Seth Bells e poi andiamo con la prima pagina, con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Vi ho fatto sentire per esteso la nostra sigla iniziale per due motivi principalmente. Uno è che sono da solo, quindi ci metto un attimo più di tempo a prepararmi rispetto a che quando lavoro in concerto con la mia conduttrice. Due è che il mio potente mezzo è scarico, quindi mi sono dovuto riadattare con i potenti mezzi della radio per sistemare tutto quanto. Non so se ce la farò. Quello che posso dire con certezza è che quantomeno sono riuscito a procacciarmi le prime pagine dei quotidiani. Questo sicuramente è un dato positivo rispetto all'assenza della mia conduttrice, alla quale non si può ovviare, però sfruttiamolo e allora andiamo a leggere di cosa si parla nelle prime pagine dei giornali quest'oggi. Partiamo magari dal Corriere della Sera, che titola: la minoranza del PD fa muro sull'Italicum. Renzi, avanti, non giochiamo a Monopoli. Pisapia, Milano è la vera capitale. Berlusconi, libero con passaporto. Scendiamo sotto e leggiamo, se riesco, eccoci qua. Scontro politico, no, fa le finte, sale e scende l'immagine, scontro politico sui migranti, la Lega al governo, stop all'accoglienza, i superstiti, i morti sono 400. Il ministro Gentiloni, no, non riesco a leggere, purtroppo non è scannerizzata benissimo questa prima pagina, quindi si legge quello che si legge, ovvero i titoloni grossi. Qua abbiamo tanto anche di immagine sulla questione dei migranti, con le 215 studentesse, non si riesce a leggere cosa c'è scritto, mi dispiace per questo. Comunque, vabbè, solita foto strappalacrime da Corriere della Sera, anzi me la sarei aspettata più da Repubblica, magari la metterà in prima pagina anche lei, lo scopriamo tra pochissimo. Intanto, stime sull'Italia, fondo monetario più ottimista. Vabbè, se è ottimista l'FMI, vediamo. Invece no, invece no, abbiamo la Celere che porta via un ragazzo in prima pagina di Repubblica, quindi niente ragazze nigeriane nella manifestazione contro Boko Haram. Italicum, la trincea dei ribelli, PD, Renzi, basta giochi. Linea dura del segretario, si decide, non è un monopoli. L'FMI alza la stima sul PIL italiano, ma solo ci prova peggio. Vabbè, non si capisce bene. Pensioni, Palazzo Chigi frena, Boeri, mancano i soldi. Allora vediamo di che si tratta questa immagine, che di cui dicevo prima. Confessione shock della gente, rifarei mille volte la Diaz. Mi stupisco, chissà quando si sono divertiti questi, che sono praticamente solo addestrati a menare le mani. Una volta che gli capita una scuola intera piena di persone per lo più inermi da massacrare di botte, non gli pare veramente vero. Mediaset, pena estinta per Berlusconi, Fionda Severino deve, no, non riesco a leggere assolutamente cosa c'è scritto, mi tocca andare solo con le notizie più grosse. Immigrati, 400 morti in mare, la Lega stoppa l'accoglienza. E allora andiamo avanti con le prossime prime pagine, vediamo cosa dice il Fatto Quotidiano. Infrastrutture, ministero pignorato per 1,2 miliardi. E ancora, bricolage d'immagini con sopra il titolo in rosso, il PD double face, nuove figuracce di Renzi e Gufi. E dall'altra parte la sindaca Conti, vera rottamatrice. Scendiamo sotto e leggiamo polizia contro polizia, 10-100.000 Diaz, no, una vergogna. Erdogan adesso minaccia il Papa, basta critiche all'Armenia. E ancora, Ruby tradita, la rivale e la mega truffa della lotteria messicana. Questa è la notizia di chiusura del Fatto, che non ci priva anche questa volta di un po' di gossip sulle vicende, diciamo, scandalistico-giudiziarie di Silvio Berlusconi. Renzi non arretra, mica giochiamo a Monopoli. Il padre dell'Italicum non si nasconde, c'è l'elezione del Premier, Dalimonte spiazza il PD. E ancora, occhiello del manifesto, il poliziotto della Diaz la riferei. E ancora, il primo no di una corte al nucleare. E abbiamo l'immaginone centrale che è dedicata, oddio, a questa pagina ballonzolina che non mi fa tenere il punto della situazione. Non so come facesse la mia conduttrice a usare questo sito per le prime pagine. Lo squalo, con tanto di Salvini che marcia per la città mangiandosi una fragola con uno sguardo da squalo, appunto. Oltre 8.000 migranti salvati dalla guardia costiera negli ultimi 4 giorni, testimonianze agghiaccianti di cadaveri gettati in mare, di 400 naufraghi annegati al largo della Libia. L'Europa annuncia mesi pesanti, ma non sa che fare, e i sopravvissuti trovano Salvini, basta sbarchi, occupiamo i centri di accoglienza. E questa appunto era la prima pagina del manifesto. Andiamo, vediamo se abbiamo anche su questo potente sito Il Sole 24 Ore, il giornale politico, economico, finanziario, pieno di percentili, pieno di numeretti che possono voler dire tutto, ma molto spesso non vogliono dire assolutamente niente. Allora andiamo di nuovo sulla pagina principale di questo sito, che io non sono abile nell'usare, e vediamo se scorgo tra le finestrelle una bella prima pagina rosata che potrebbe indicarci la presenza del Sole 24 Ore. No, non ce l'abbiamo, niente Sole 24 Ore, mi dispiace, non è tra quelli presenti. Vediamo se il mio potente mezzo è carico abbastanza da riuscire a ottenere informazioni per quanto concerne il Sole 24 Ore, anche se dubito fortemente, ma noi ci proviamo lo stesso e chissà che ci vada bene. Allora, Il Sole 24 Ore, prima che si spenga il mio potente mezzo, via al 7.30 precompilato, ecco la guida pratica, dichiarazione online per 20 milioni di contribuenti. Mediaset, pena estinta per Berlusconi, via l'interdizione dai pubblici uffici, ma resta ineleggibile fino al 2019. Tre strade per tornare candidabile, Corte di Strasburgo condanna, non andava... Contrada non andava condannato, la frase shock del poliziotto, ero alla Diaz, ci rientrerei, i migranti morti in 400 al largo delle coste libiche. Questi sono tre occhiali piccolini messi da un lato del Sole 24 Ore, che infatti al centro torna con istogrammi di varie forme e dimensioni, segnali contraddittori sull'Italia. Secondo Oliver Blanchard, capo economista del FMI, uno dei problemi dell'Italia resta la capacità delle banche di fornire credito alle imprese e alle famiglie. Ancora, OCSE, il cuneo fiscale torna a salire in Italia. Exor lancia l'OPA su Partner Re, fondi per l'operazione anche della vendita di Cushman e Wakefield. Un portafoglio più equilibrato. Queste le notizie che il Sole 24 Ore ha ritenuto di mettere in prima pagina. Passiamo al Mattino di Padova, che titola Assessore in cella, due sindaci indagati. Attenzione, attenzione, di che si tratta? Tangenti per il verde pubblico. Eccola qui la green economy di cui tanto si parla. A Montegrotto e Abano, nei guai tre vivaisti. L'arresto lunedì sera, Ivano Marcolongo aveva in tasca la mazzetta da 1.000 euro. Ma che ladro i polli per 1.000 euro. Le accuse, turbativa d'asta, concussione e induzione a promettere utilità. Le reazioni, Luca Claudio e un blitz dal sapore preelettorale. Nelle cronache, entro l'estate si farà il fagiolo alla stanga. E ancora, capitale ridotto di 3 milioni, la presidenza della fiera al francese Rabù. E Selvazzano, esplosivo dell'IS, caccia coi cani nell'ex seminario. Tenta violenza sull'argine, porta spasso i cani, immigrato la aggredisce due volte. E ancora, migranti, la verità sta nei numeri e Italicum e le botteghe di partito. In chiusura della prima pagina troviamo salvata dai vicini del portello, ridotta alla fame dalla badante, anziana ricoverata in gravi condizioni, denuncia la donna. E ancora la condanna, sedicenne stuprata 6 anni e mezzo al carabiniere. Questa era la panoramica di quanto succede, anzi di cosa succede in città, per citare Vasco Rossi. E direi che con questo possiamo chiudere la lettura di prime pagine per fiondarci a pesce invece sulla lettura delle notizie di carattere locale. Questo però non verrà fatto prima di un po' di buona musica. Allora andiamo con la buona musica. Torniamo allora in diretta alle 9:17 minuti e parliamo proprio di quanto è successo ieri sera ad Abano Terme, dove l'assessore Ivano Marco Longo è stato arrestato con una tangente di 1000 euro. Denunciati anche i sindaci di Abano e Montegrotto, sono accusati di concussione. Allora andiamo a leggere di che si tratta. Lo aspettavano sulla strada di casa, sapendo che lui, assessore all'ambiente di Montegrotto, aveva appena incassato una mazzetta da 1000 euro. L'arresto di Ivano Marco Longo, 45 anni, assessore comunale di Montegrotto con deleghe alle politiche ambientali e all'arredo urbano, scatena un terremoto giudiziario che scuote i comuni termali di Abano e Montegrotto. In poco più di 16 ore si compie l'operazione della Guardia di Finanza, che vive la sua fase più clamorosa ieri mattina, quando le fiamme gialle entrano nei due municipi e prelevano i due sindaci, Massimo Bordin, Montegrotto, e Luca Claudio, Abano. L'indagine, coordinata dal pubblico ministero Federica Baccaglini, porta le fiamme gialle anche nei vivai con i quali le amministrazioni comunali hanno avuto a che fare in un arco di tempo piuttosto ampio. Quindi vabbè, se Milano negli anni 90 aveva la concussione tra i palazzinari e i socialisti, se ad oggi c'è la concussione tra le cooperative e i edili o sociali con il PD in giro per l'Italia, diciamo, ad Abano e a Montegrotto invece questo tipo di meccanismi funzionano tra la politica e invece i vivaisti, perché qua si tratta appunto di appalti sul verde, sul arredo urbano. Bene, allora andiamo avanti. Tre imprenditori sono stati iscritti nel registro degli indagati. I filoni di indagine, da quanto si apprende, sarebbero due: uno relativo all'anno 2008 e uno più recente, datato 2015. Sono tre i reati contestati a Marco Longo e a Bordin: concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità, in pratica corruzione per induzione, e turbativa d'asta. Appena più leggera la posizione di Luca Claudio, al quale non si contesta la turbativa d'asta, ecco. Ma sono gli altri due reati. Marco Longo, secondo la procura, avrebbe agito da tramite per conto dei due sindaci, incassando tangenti dalle aziende vivaistiche in cambio di incarichi, acquisti, piante e di materiali vari. E proprio una tangente da 1000 euro appena incassata fa scattare l'operazione. Lunedì sera, intorno alle 21, quando Marco Longo sta rientrando a casa, la finanza lo ascolta da tempo grazie a una cimice piazzata nella sua macchina. Quando gli agenti hanno la certezza che la bustarella è nelle tasche dell'assessore, il blitz ha inizio. Marco Longo viene fermato e portato in caserma. Lì viene interrogato e trattenuto per la notte. Così di mattina la finanza può passare alla fase 2 senza rinunciare del tutto all'effetto sorpresa. Alle 10:30 tre uomini in borghese si presentano davanti all'ufficio di Bordin nel municipio di Montegrotto. Il sindaco è fuori, spiega la segretaria di fronte ai tesserini esibiti dai tre, perché c'è la commemorazione del vice brigadiere Alfredo Costantini, freddato in un'oreficeria di via Stazione il 14 aprile del 1983. I finanzieri le chiedono di chiamarlo e farlo rientrare immediatamente. Bordin arriva e resta chiuso in ufficio con gli agenti per un'ora abbondante. Sono anni che indago su queste cose, dice. Speriamo che facciano chiarezza presto. All'una in punto il sindaco esce dal municipio in mezzo a due finanzieri. È scuro in volto ed è molto meno loquace. Non so nulla, so meno di voi, dice i cronisti. Quindi sale nella macchina della Guardia di Finanza, che va via con i lampeggianti accesi, ma non verso casa del sindaco. Probabilmente viene condotto in caserma. Vabbè, quindi non c'è niente di succoso fino a qua. Andiamo avanti. Qua si descrive il blitz dall'altro sindaco. Vabbè, niente, in realtà l'unica parte interessante era l'inizio. Andiamo a vedere un po' le infografiche interessanti che ci offre il Mattino. Un arrestato, Ivano Marco Longo, assessore all'ambiente, arredo urbano. Cinque indagati, Luca Claudio, che è il sindaco di Abano, Massimo Bordin, sindaco di Montegrotto, e tre imprenditori, ovvero i vivaisti. E in più 16 perquisizioni. Come hanno fatto a sgamarlo il signor Marco Longo con le cimici in macchina? L'inchiesta è nata dalle dichiarazioni di alcuni imprenditori stanchi di pagare. Dietro il blitz potrebbe esserci il contributo di Allegro, ex comandante dei vigili. si erano stancati di pagare, per questo hanno deciso di parlare. Così è partita l'inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata al pubblico ministero Federica Baccaglini, che lunedì sera alle 21 ha portato in cella Ivano Marco Longo. Quindi, a partire da chi non voleva più pagargli il pizzo, sono risaliti gli assessori e i sindaci. Aiuole, alberi e prati, il regno di Marco Longo, cambiano i sindaci ma lui c'è sempre. Da 9 anni ha in mano il verde pubblico. L'opposizione lo contesta per alcune scelte, come l'erba finta in una rotonda. Quindi, notizie interessanti, pur di scrivere di questa roba si arriva a parlare di minchiate del genere. Claudio, un'inchiesta orologeria preelettorale. Il sindaco di Anamo potrebbe candidarsi con Flavio Tosi. Bordin, il braccio destro che ha preso il suo posto a Montegrotto. E qui ci sono le foto con Bordin e Claudio che lanciano il movimento per far rinascere l'Italia, e sotto c'è invece il sindaco Claudio portato via dalla Guardia di Finanza. Andiamo. Abano Terme, le opposizioni all'attacco, PD urge il chiarimento, Forza Italia, chi ha sbagliato paghi. E ancora, imbarazzo in paese, troppi scandali, perdiamo la faccia. A Montegrotto l'opposizione scarica Bordini e la sua giunta. Mortandello, c'è sempre stata poca trasparenza. Bene, allora continuiamo, al di là delle dichiarazioni del PD, che sicuramente non si compa, non so, a Montegrotto, ma in generale diciamo che non è che si comporta molto diversamente, e direi che possiamo mettere su un po' di musica a caccia di altre notizie locali interessanti. Allora, torniamo in diretta alle 9:26 minuti e continuiamo a parlare un po' di corruzione, appalti, sordidi giri di denari per grandi opere, quindi parliamo anche un po' di pedemontana. Scusate, la pedemontana nel mirino di Cantone. ANAC apre un'istruttoria, richiesta a Vernizzi di spiegare l'aumento dei costi dell'opera. Questo è un articolo che porta la firma di Renzo Mazzaro. Dopo la Corte dei Conti, anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione piove sul bagnato per la pedemontana veneta, che adesso viene messa sotto inchiesta anche dall'ufficio di vigilanza di Raffaele Cantone, il magistrato forse più temuto oggi in Italia. La lettera che comunica l'apertura di un'istruttoria porta il protocollo di ieri. ed è indirizzata al capo della struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture, Paolo Emilio Signorini, succeduto a Ercole Incalza, arrestato il 15 marzo, giustamente, e al commissario per l'emergenza mobilità delle province di Vicenza e Treviso, Silvano Vernizzi. Entrambi devono rispondere a una serie complessa di quesiti, hanno 180 giorni per farlo e 30 per chiedere un eventuale colloquio diretto con il responsabile del procedimento, l'ingegner Carlo Cresta. C'è anche un terzo destinatario della lettera, il senatore vicentino del Movimento 5 Stelle Enrico Cappelletti, ma solo perché era il primo firmatario di un esposto presentato all'ANAC il 19 febbraio scorso, che a quanto pare ha messo in moto la procedura. Scusate ancora, ma qua la solitudine si fa sentire sulla mia voce. O forse è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché il modo con il quale vengono presentate le contestazioni non lascia dubbi sulla risposta che il mittente ha già dato per conto suo ai quesiti che pone, i quali, ridotti all'osso, sono due: per quale motivo sono stati aumentati i costi dell'opera cambiando il piano economico finanziario della concessione firmata nel 2009, e due: come sia possibile parlare ancora di project financing e non di semplice appalto in presenza di rischi che pesano più sul pubblico che sul privato, visto che il concessionario non ha ancora la garanzia bancaria di copertura dei costi che gli spettano. La lettera non lo dice in modo così brutale, ma l'impostazione è di affermazioni più che di domande e lascia poche speranze. Ricordiamo che la Pedemontana costerà 2 miliardi 258 milioni di euro, dei quali 644 a carico del pubblico, il resto restante è a carico dei privati. Quindi stiamo parlando di 744 milioni di euro a carico del pubblico. Le autostrade fanno parte delle infrastrutture, e come le autostrade fa parte delle infrastrutture anche l'edilizia pubblica, e quindi qua l'ente regionale che è l'ATER, che poi la regione stessa è quella che si occupa delle autostrade, non spende i soldi per sistemare le case pubbliche che cadono a pezzi e vengono svendute all'asta, ma spende 644 milioni per farsi la Pedemontana, una bella autostrada che ha come unica utilità, abbiamo parlato anche molte volte con i comitati che si battono contro la costruzione di questa autostrada, trovate anche i podcast sulla categoria interviste di radiazione, che ha come unico interesse pratico arricchire appunto un po' le tasche di questi imprenditori che più che in project financing a quanto pare fanno le cose facendo scaricando i costi sul pubblico e mangiandosi gli introiti, un po' come funziona tutto il resto delle autostrade del paese. Comunque andiamo avanti con la notizia, però certo che queste cifre ci fanno capire molto bene quanto siano vuote le parole che sentiamo quando si parla di tagliare per salvaguardare, tagliare perché è necessario, tagliare per non privatizzare, tagliare per mantenere il servizio, e tutte queste boiate qua che si applicano nella scuola, come nella casa, come nella sanità, come qua a Padova è emblematico anche il caso universitario, essendo un grosso polo universitario, e poi leggiamo che 644 milioni, cioè due terzi di un miliardo di euro, vengono spesi per fare un'autostrada. Vabbè. Peccato che finora i lavori procedono più che altro con soldi pubblici e il concessionario è sempre sprovvisto del closing finanziario. L'ufficio di vigilanza dell'ANAC vuole puntuale riscontro sulle cause che hanno comportato l'aumento del costo totale dell'infrastruttura, inizialmente previsto in 1,8 miliardi, quindi sono già aumentati di 500 milioni, nello specifico con specifico riferimento alle voci indagini geognostiche, interferenze, due diligence, rimborso promotore, parole d'ordine che mi suonano strane, vuole conoscere la corretta allocazione dei rischi tra pubblico e privato a seguito delle modifiche alla convenzione e al piano economico finanziario, al fine di poter continuare a configurare l'operazione come project financing in luogo di appalto. L'attivazione delle risorse private attraverso il capitale di rischio, ovvero mediante accensione di mutuo bancario, il rispetto di cronoprogramma, lo stato di avanzamento della progettazione dei lavori e la modalità di esecuzione degli stessi, i costi e la modalità di espletamento dell'alta sorveglianza della direzione della direzione lavori. Sono le contestazioni già avanzate dalla Corte dei Conti, ma stavolta non c'è di mezzo il possibile danno erariale. L'istruttoria dell'ANAC adimira le irregolarità collegate ai reati e, nel caso, il finale, il commissariamento dell'opera. Quindi, adesso che ci sono tutti i riflettori puntati sull'Expo, si vede come questa corruzione proprio non piace, ci si scagli come squali contro la corruzione, però bisogna ricordare che i soldi per la pedemontana, come i soldi per la TAV, i soldi per l'Expo, tutto quanto, sono stati sbloccati. No, i soldi per l'Expo forse no. I soldi comunque per Nuova Romea, pedemontana, TAV e quant'altro sono stati sbloccati, sono stati lasciati, diciamo, sì, appunto sbloccati, il termine è quello, dallo sblocca Italia. Quindi sì, le regioni avranno le loro colpe, ma anche lo Stato ci ha messo nel suo, nel senso che ha detto: io i soldi che vi davo prima ve li do ancora, li dovete spendere per fare questa minchia di autostrada. Va bene, dai, ancora un attimo di pausa, poi torniamo con ultime chicche dal locale. Allora, torniamo velocemente in diretta con gli ultimi aggiornamenti al locale. Stanga, 750.000 euro per la rotonda. Il grande fagiolo della stanga ci costerà 750.000 euro. Lo chiamano fagiolo, ma è più che altro un pavesino che dovrebbe servire a smistare meglio il delirante traffico che c'è al centro della stanga. Ovviamente non perderemo tempo nella lettura di questa notizia, andiamo avanti. Sentenza del giudice del lavoro: MPS riassume i dipendenti ceduti alla società Fruendo. Dovranno essere riassunti da MPS Monte dei Paschi di Siena, Gianton Veneta, gli ex dipendenti dell'istituto di credito addetti al servizio di Bank Office ceduti a una società esterna, Fruendo. Il 1 gennaio 2014 lo ha deciso il giudice del lavoro di Siena, che ha accolto il ricorso dei lavoratori, ben 250 tra loro, una sessantina dei 98 bancari esternalizzati alla sede di Padova, passati le dipendenze dell'istituto di credito a quello della joint venture creata da Basilichi, detentrice del 60%, e di Accenture 40%. Secondo il giudice, la cessione del ramo d'azienda è da considerarsi nulla accertata l'invalidità e l'inefficacia del trasferimento di azienda oggetto della controversia tra la cedente Monte dei Paschi e la cessionaria Fruendo del 30 dicembre 2013. MPS e Fruendo sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali. Si tratta di primo grado di giudizio, quasi scontato al rischio in appello della banca. Tuttavia la sentenza riguarda solo una tranche di lavoratori in Italia. Gli impiegati ex MPS ceduti a società esterne sono 1060, 700 di loro hanno presentato ricorso, quindi sono all'arrivo altre denunce. E qua a Padova ieri c'era anche a parlare Stacchio, ovvero il benzinaio che ha seccato nel Vicentino lo zingaro, non mi ricordo come si chiama, Cassol mi sembra, mi ricordo il nome, a seguito di uno scontro a fuoco dopo che praticamente della benzina, della pompa di benzina aveva assistito a una rapina in una gioielleria. I due si sono scambiati qualche pistolettata, Stacchio è stato più preciso e ha seccato appunto il giovane zingaro. E adesso era a parlare, anzi ieri era a parlare in comune a Padova, Palazzo Moroni, lui, Saia, un professore di diritto penale della facoltà di giurisprudenza di Padova, qualche altra eminenza, sul tema della legittima difesa, perché è normale girare con un fucile a quanto pare. Vabbè. Il benzinaio che ha ucciso un rapinatore ha un convegno sulla legittima difesa. Ogni giorno che passa mi chiedo cosa avrebbe fatto, cosa avrebbero fatto altri al posto mio. Beh, la domanda non c'è neanche da porsi se uno non gira con un fucile. Ma comunque, mi tirano da una parte e dall'altra, ma io non voglio essere strumentalizzato politicamente per le loro campagne elettorali. Spero che presto si spengano i riflettori su di me. È la voce di Graziano Stacchio, il benzinaio di Nanto, Vicenza, divenuto suo malgrado famoso per aver sparato e ucciso un rapinatore che aveva tentato di rapinare una gioielleria nel Vicentino. Ieri mattina Stacchio è stato ospite a Padova ad un convegno organizzato da Ascom sulla legittima difesa, a cui hanno partecipato anche l'assessore alla sicurezza Maurizio Saia, il professore di diritto penale dell'Università di Padova Giovanni Caruso e gli avvocati Lino Roetta, il legale di Stacchi, e Giuseppe Pavan. Il ruolo di padrone di casa a Palazzo Moroni è toccato a Patrizio Bettin, presidente di Ascom, che per la prima volta ha voluto trasmettere il convegno anche in diretta su Periscope, un'app scaricabile su tutti gli smartphone. Vabbè, pensate un po' come si è messi. Intanto che fanno queste pagliacciate, cosa succede in provincia? Lo sfoco del presidente Soranzo. Provincia allo sbando, tagli di 17 milioni, a rischio i servizi. Un ente abolito che però deve garantire gli stessi servizi di prima senza risorse. Nuovi tagli in vista per la provincia di Padova che scatenano le proteste del presidente Enoch Soranzo. Lo sfogo del primo cittadino di Selvazzano Dentro, eletto in ottobre per guidare l'ente secondo i nuovi dettami della riforma del Rio, è dovuto ai tagli lineari previsti con la legge di stabilità che colpiranno 23 province su 76. Per quella di Padova si parla di 17 milioni in meno, pari al 30% della spesa corrente, il rischio concreto di non poter più garantire i servizi ai cittadini. Poca la sostanza e tanta la propaganda in questa riforma delle province, che sta mettendo a rischio diverse funzioni fondamentali destinate ai cittadini, come l'edilizia scolastica e la viabilità locale. Attacca Soranzo, convinto che i cittadini abbiano scarsa percezione del ruolo ricoperto dalle province. Nell'ultimo anno la provincia di Padova ha investito per la manutenzione scolastica 1.500.000 euro, mentre per quella stradale ha speso 1.500.000 euro, per quella scolastica ha speso 5.810.000 euro, per l'autostrade, per le strade, anzi, su 1.053 km totali di opere di bitumatura. Sistemazione idrogeologica, cartellonistica e segnalazione, sfalcio dell'erba e guardrail, sottolinea Soranzo. A fronte di tagli con la scura, le province continueranno a gestire 8.000 scuole superiori con circa 2 milioni di studenti e a mantenere in buone condizioni il 70% del patrimonio stradale, occupandosi inoltre di tutelare ambiente, pianificazione territoriale e orientamento scolastico. I compiti da assolvere evolvere con o senza trasferimenti da Stato o Regione, sono finiti qui. Ma tanto, anche se si vuole passare alla Regione i compiti della provincia, cosa che si può anche fare volendo, resta un problema. Se non aumenti i fondi che destini alla Regione, i fondi che prima tagliava la provincia rimangono sempre tagliati. Infatti da adesso a Padova probabilmente comincerà a muoversi qualcosa, in tante città si è già mosso qualcosa, perché appunto la Regione si è presa carico di alcuni degli uffici che prima furono delle province, però non aveva i soldi per integrare i dipendenti, quindi ci sono veramente, parliamo di migliaia di persone in Italia che stanno rischiando, persone che col posto fisso, che magari lavorano lì da 30 anni, stanno rischiando di rimanere a casa perché di colpo l'ente per cui lavoravano è stato assorbito da un altro, non esiste più e quest'altro non ha semplicemente i soldi per pagarli. Quindi il taglio alle province, tanto sbandierati da Renzi, di fatto sono un'opera di sfoltimento del settore pubblico e sfoltimento veramente con l'accetta, perché di fatto non c'è una riorganizzazione dell'amministrazione pubblica, si tratta soltanto di togliere fondi alle province, quindi come sottolineava il buon Enoch vuol dire togliere soldi alle strade provinciali, alla gestione delle statali e alla gestione delle edilizie scolastiche, che sono fondamentalmente i compiti principali delle province insieme all'agricoltura e non so cos'altro, sicuramente si occuperà di qualcos'altro, però principalmente sono questi tre gli ambiti di cui vanno ad occuparsi le province e bisognerà capire adesso chi se ne occuperà al posto loro. Direi che con questo possiamo chiudere con le notizie di carattere locale, un attimo di pausa e poi passiamo al nazionale.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Torniamo in diretta allora alle 9:48 minuti, parliamo di notizie nazionali adesso. Allora, tagli alle province, dicevamo prima, quindi tagli anche di conseguenza diretta all'edilizia scolastica. Cosa succede a Ostuni intanto, allora, visto che l'edilizia scolastica a quanto pare è una di quelle cose che può essere tagliata? Ostuni crolla il soffitto di un'aula. Dove sono le scuole sicure di Renzi? Si chiede la redazione di InfoOut. Ennesimo crollo di una scuola. L'ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto oggi in un istituto elementare di Ostuni, in provincia di Brindisi. Il crollo si è verificato in mattina a lezioni in corso, quando uno spesso pezzo di intonaco largo 5 metri quadrati si è staccato dal soffitto, cadendo in testa agli alunni di una classe di seconda elementare e ferendo, fortunatamente in maniera non grave, due bambini colpiti alla testa dai calcinacci, assieme a una maestra caduta nel tentativo di soccorrerli. Ciò che fa ancora più rabbia in questo caso è che la scuola di Ostuni era appena stata ristrutturata, 4 anni di chiusura e più di 1 milione di euro spesi per metterla in sicurezza, fino alla riapertura avvenuta solo pochi mesi fa, a gennaio. Non è difficile immaginare che anche stavolta alla tutela di sicurezza siano stati anteposti ben altri interessi, tra appalti, profitti e speculazioni. Perché sì, è bene ricordarlo che non è che adesso che vogliono tagliare i fondi alle province cominceranno i problemi strutturali alle scuole, che prima non esistevano. Questi problemi c'erano benissimo anche prima, basta ricordare quanto è successo ormai 3 anni fa a Rivoli, dove invece di vittime ce ne sono state. In questo caso non ci sono state, però dopo 4 anni di chiusura, 1 milione di euro spesi, un tetto che cade, sicuramente il politico di turno che vuole tagliare un po' le province prenderà la palla al balzo per dire: queste cose bisogna farle gestire i privati. Il problema non è tanto del pubblico o del privato, ma che il pubblico è guidato a quanto pare da ladroni che non sanno fare di fatto altro se non garantire una restituzione di favori a quelli che li hanno magari spinti parecchio durante la campagna elettorale, quindi garantirgli i soliti appalti di turno, insomma garantire che il cartello, perché di questo si tratta, si mantenga e lavori bene. E questo è il risultato. Vabbè, qua addirittura però è un dato positivo, perché la scuola era stata riaperta a gennaio, adesso siamo aprile, quindi sono passati, la scuola aprono la prima settimana di gennaio, stanno chiusa, aprono la seconda, quindi sono passati 4 mesi, 4 mesi puliti, se pensiamo che in Sicilia il viadotto tra, mi sembra, Agrigento e Palermo fosse, è durato una settimana, comunque c'è un miglioramento. Il cedimento di questa mattina è solo l'ultimo di una larga serie e da anni gli studenti in tutta Italia denunciano le condizioni precarie degli edifici in cui sono costretti a trascorrere le proprie giornate scolastiche. A ogni crollo assistiamo al rituale coro di indignazione, promesse da parte di enti locali e governi, pronto a sgonfiarsi in nulla di fatto non appena il clamore mediatico si spegne. D'altronde, a far capire quale sia l'idea del governo in maniera di sicurezza delle scuole è il commento dello stesso ministro dell'istruzione Stefania Giannini. Quella della buona scuola. Il ministro ha infatti promesso tempestivi accertamenti di responsabilità sull'accaduto, aggiungendo però che in altri casi, cioè quelli che accadono frequentemente in moltissimi altri istituti, i crolli erano giustificati dalla vetustità degli edifici. Allora, siete voi che sbagliate andare a scuola lì dentro, rimanete a casa e rimanete a guardare la televisione, che tanto studiare non vi aiuterà a trovare un lavoro. Come a dire che nella maggior parte delle scuole italiane può capitare di vedersi crollare in testa un soffitto e la responsabilità sarebbe da imputare unicamente alla data di costruzione dell'edificio e non ad anni di politiche di disinvestimento e tagli sulla formazione, in cui il problema dell'edilizia scolastica è stato sistematicamente ignorato o relegato a intervento non prioritario. E allora passiamo invece a un'altra notizia. Adesso passiamo, come si suol dire, di palo in frasca. Abbiamo Casa Pound, Cremona e le sue amicizie tra fucilatori e mafiosetti. Allora, parliamo di Cremona. Ricordiamo che attualmente per i fatti avvenuti a inizio di quest'anno a Cremona sono stati arrestati due compagni indagati per devastazione e saccheggio per i fatti della manifestazione di, non mi ricordo quando fosse, metà febbraio, fine gennaio, non mi ricordo, comunque la manifestazione che si è tenuta a Cremona in risposta all'aggressione di Emilio, il compagno a cui è stata aperta la testa e che è stato per vari mesi sul letto di ospedale appunto dai fascisti, e altri sette invece si sono beccati domiciliari proprio per quegli scontri avvenuti la settimana prima della manifestazione, scontri, quella diciamo risposta all'aggressione fascista, perché i fatti sono i seguenti: un gruppo di fascisti, alcuni cremonesi, altri venuti da fuori, approfittando dei buoni numeri che la partita di calcio gli aveva garantito tramite l'ambiente della curva, sono andati a far visita al CSA Ordoni, che li ha mandati via calci in culo. Tuttavia questi sono riusciti a aprire la testa appunto a Emilio, che è uno di quelli che si è beccato i domiciliari per l'aggressione, insomma per la rissa che c'è stata, perché in questo l'hanno declinata, la rissa che c'è stata fuori dal Dordoni. Addirittura lui è stato messo dentro perché, pensate un po', aveva una cimice dentro la camera dell'ospedale. Questa è la notizia: gli avevano piazzato una cimice nella camera dell'ospedale in cui era in coma, e si vede che quando insomma ha ripreso a fruire abbastanza fluentemente dell'uso della parola, gli sarà scappato qualche moto di rancore nei confronti di quattro fascisti che l'hanno ridotto appunto in condizioni vicine alla morte, e questo gli è bastato al PM di turno per dire: sta covando vendetta. Quindi domiciliari, sta cercando di fare fondamentalmente più piazza politica possibile in vista di questo minchia di Expo a cui ormai mancano due settimane, perché ricordiamo oggi è il giro di boa di aprile. Continuiamo allora con la notizia, prendiamo anche questa da InfoOut e leggiamo: nel pomeriggio di oggi i fascisti di Casa Pound hanno tenuto una conferenza stampa nella sede, mai veramente chiusa, di via Geromini. Geromini, durante il quale Andrea Antonini, vicepresidente del movimento di estrema destra dei trascorsi che puzzano di mafia, scagiona completamente i propri militanti parlando di legittima difesa e di aggressione dei compagni del CSA Dordone. E infatti i fatti sono avvenuti esattamente davanti al Dordone, quindi avevano pianificato così bene questa aggressione, questi pericolosi eversivi di sinistra, che sono riusciti addirittura a far arrivare un gruppo di una ventina di fascisti davanti alla loro sede. Il vicepresidente del movimento fascista arriva addirittura ad affermare: il coma di Emilio è un rimedio farmacologico, una cura niente più niente meno, non è stato mandato in coma là davanti al centro sociale. In Italia non esiste un precedente di aggressione da parte di Casa Pound verso organizzazioni avverse. Cioè, praticamente sta dicendo che il coma era perché era in coma farmacologico, cioè, grazie, però solitamente non è che ti mettono in coma farmacologico così a sfizio del medico. Ma comunque questo probabilmente sfugge al vicepresidente di Casa Pound Cremona, che risponde al nome di Andrea Antonini. Non è stato mandato in coma, vabbè, eh? Dichiarazioni false, provatori inaccettabili, basti pensare alla provocazione respinta fuori da una scuola a Napoli, gli agguati e i danni di un militante del ex OPG, gli è soppazzo, mentre la città partenopea e di un ragazzo di Trento avvenuto sempre nella città partenopea e di un ragazzo di Trento avvenuti negli ultimi mesi. Inoltre gli inquirenti hanno scatenato, scarcerato e trasferito i domiciliari tra sabato e oggi i fascisti Galli e Taglietti, perché anche 5 o 7 di loro sono finiti ai domiciliari, alcuni in carcere a quanto pare per questa rissa, come la chiamano loro, recluse con l'accusa di tentato omicidio, continuando dall'altra parte a criminalizzare i compagni la cui sola colpa è quella di aver difeso lo spazio sociale trattenendoli in carcere. Per la conferenza stampa, inoltre, i fascisti di Cremona hanno riesumato una nota canaglia locale al fianco di Andrea Antonini. Si trovava Diego Ratti, noto mazziere missino, che nel suo curriculum vanta anche il ferimento di tre compagni. È il 1971, infatti, quando Ratti, imboccando un fucile da caccia, ferisce tre militanti legati alla sinistra extraparlamentare cittadina. Uno di questi è Antonello Lena, compagno che ha dato vita al centro sociale Dordoni e che l'ha animato fino alla morte nel 2008. Ratti inoltre si trova nella posizione di segretario provinciale del Movimento Sociale Italiano durante l'assassinio a Milano di Fausto e Iaio, quando proprio a Cremona si trovava la base nera, come emerso dalle indagini, che funse da appoggio logistico per i loro assassini. Forse proprio lui si potrebbero chiedere delucidazioni sul caso, sul quale non è stata fatta ancora piena chiarezza dopo anni, dati i suoi rapporti di amicizia e supporto che teneva e continuava a tenere con l'estrema destra cittadina. Questa è una notizia, sempre per rimanere in tema di fascismo. Tortura alla Diaz e shock, rifarei tutto mille volte. Poliziotto posta su Facebook: solo chi c'era come me sa la verità su quella notte. Avviata un'indagine, Alfano promette provvedimenti. Renzi, chiarezza subito. Io sono uno degli 80 dell'ottavo nucleo. Io ero quella notte alla Diaz. Io ci rientrerei mille e mille volte. Tre righe su Facebook scritte da un poliziotto che 15 anni fa partecipò all'irruzione della polizia, poi finita nel massacro dei manifestanti, riaprono una ferita mai davvero rimarginata per le troppe omissioni da parte di chi doveva dare delle risposte chiare e nette. Tanto che Renzi, proprio da Genova, sottolinea che si deve fare chiarezza fino in fondo sulle responsabilità politiche di chi ha gestito la vicenda della Diaz. Quindi se ne sciacqua le palle Renzi, come al solito. Tanto l'importante per lui è andare nei salotti a rassicurare i suoi amici investitori che tutto andrà nel verso giusto per loro, ovviamente. A scatenare l'ennesima bufera su quella maledetta notte è Fabio Tortosa, poliziotto oggi 43enne, che quel 20 luglio, quindi all'epoca dei fatti, aveva 28 anni, il giovanotto, aggregato all'ottavo nucleo sperimentale, quello di Canterini. Nessuno di quegli uomini ha pagato con un giorno di prigione. Tortosa è sindacalista del CONSAP, uno dei sindacati polizia. Afferma di aver votato PD e di non capire le critiche che gli sono state rivolte. Il post, poi rimosso assieme alla pagina Facebook, lo ha scritto il 9 aprile, due giorni dopo la sentenza della Corte di Strasburgo, che ha condannato l'Italia definendo tortura quello che accadde alla Diaz. E il giorno dopo ne ha aggiunto un altro: esiste la verità, quella con le lettere maiuscole, quella che solo io e i miei fratelli sappiamo, perché non la raccontate visto che la sapete, quella che solo noi che eravamo lì quella notte sappiamo, una verità che non abbiamo mai preteso che venisse a galla, che non avete mai preteso che venisse a galla, o forse non avete mai voluto che venisse a galla, verrebbe da dirsi, visto che ci si indigna così tanto per l'assalto alla polizia. Se la polizia ha una versione diversa, direi che ha tutti i mezzi, gli appoggi istituzionali e politici per portare avanti la sua versione dei fatti. Bene, direi che sono le 10:01 minuti e quindi possiamo prenderci un'altra bella pausa musicale. Cosa mettiamo, su qualcosa di un po' lungo, che magari prepariamo anche un collegamento con Arquata, dove quest'oggi c'è un picchetto per evitare l'esproprio dei terreni vicini al cantiere dove dovrebbe un giorno erigersi il terzo valico dell'alta velocità. We'll be right back. Allora, sono le 10.07, non siamo riusciti a collegarci con Arquata per il picchetto, per evitare l'esproprio dei territori di fianco al cantiere del Terzo Valico, però ci colleghiamo con un altro picchetto più vicino a noi, per la precisione a Chiesa Nuova, e questo per impedire che avvenisse uno sfratto di una famiglia. Allora abbiamo in diretta un compagno del coordinamento di lotta per la casa di Padova e ci facciamo dire da lui come è andata la giornata di oggi.
Ringraziamo i compagni e le compagne di radiazione e niente, fondamentalmente oggi avevamo un picchetto per resistere al processo in zona ovest, Chiesa Nuova, dove tra l'altro due sabati fa siamo stati protagonisti, insomma, di una vicenda che è uscita abbastanza alla ribalta nell'ambito, insomma, della politica qui a Padova, perché un'iniziativa del comitato di lotta per la casa è stata aggredita dalla polizia e caricata dai reparti celere e infatti sabato scorso, per rispondere alla ferocia e alla brutalità della polizia, abbiamo fatto un presidio in centro, e penso che ne avete già ampiamente parlato nelle scorse puntate, in precedenti interviste. Oggi comunque il clima è stato molto disteso, la Digos è arrivata solo sul finale, comunque il proprietario di casa, anche se da un po' che si sta portando avanti questa situazione, ha voluto diciamo venire incontro all'inquilino moroso, chiaramente si tratta di una morosità incolpevole, una delle tante morosità che si vengono a creare a causa della crisi, dato che c'è sempre meno lavoro e che anche chi riesce a trovare lavoro viene pagato sempre di meno. Dicevo comunque che il proprietario di casa in questo caso ha voluto venire incontro a quelle che sono le necessità e i bisogni, insomma, degli inquilini, e infatti ha scelto, diciamo, di intraprendere un percorso di avvicinamento all'inquilino con degli incontri che verranno mediati nelle prossime settimane dal comune, che serviranno ad ottenere dei fondi salvastrati. Chiaramente noi non siamo particolarmente portati a dire che questa sia una vittoria, sappiamo benissimo che i fondi salvastrati non sono altro che delle forme di indennizzo che vanno a proteggere la rendita dei proprietari e che di fatto poi lasciano gli inquilini morosi in balia comunque delle morosità, dei pignoramenti, e alla fine sono solo una vera e propria difesa della proprietà privata, insomma, e non fanno niente, insomma, per chi soffre.
Sì, oltre a questo poi va aggiunto, secondo me, il discorso che poi questo meccanismo qua è un meccanismo perverso, perché quello che si cerca di ottenere di fatto è di spostare il baricentro della questione dell'edilizia residenziale pubblica da una gestione pubblica a una gestione in cui il pubblico finanzia il privato, praticamente appalta al privato la gestione stessa del servizio.
Certo, sicuramente. Sì, fondamentalmente anche questo è vero. E niente, quindi adesso noi non vediamo sicuramente questo come una grande vittoria, però sicuramente per adesso questo venire incontro del comune al proprietario, questo venire incontro del proprietario rispetto all'inquilino, comunque fa sì che il clima allo strato sia disteso, riusciamo a rinviarlo, e per adesso, insomma, anche stavolta l'abbiamo rinviato a metà, diciamo, di quest'estate.
Bene, ricordiamo però che ogni giorno questo comune porta avanti mediamente 3 sfratti, quindi questa è andata bene, ma la lotta sicuramente è ancora ampia e dura da portare avanti.
Sì.
No, non per diciamo smorzare l'entusiasmo.
Vi sento, vi sento a scatti.
Va bene, allora direi che possiamo salutarci, ti ringrazio per l'aggiornamento e ci risentiamo la prossima volta.
Va bene, grazie mille.
Ciao. Ciao. E noi di radiazione.info, che siamo sempre sul pezzo, vi diamo anche un goloso aggiornamento. Di che si tratta? Si tratta appunto dell'esproprio che doveva esserci oggi in quel di Arquata, nel cantiere dove dovrebbe sorgere il terzo valico, nei territori di fianco al cantiere. E molti compagni, circa un centinaio, sono lì da questa mattina alle 3 perché si aspettavano che l'esproprio venisse fatto molto presto, e al momento non è ancora arrivato nessuno. Dalla Val di Susa, tramite voci terze, pare che l'esproprio verrà rinviato per non essere fatto 3 giorni prima della manifestazione del 18 ad Alessandria, e quindi diciamo per mantenere il clima disteso prima della manifestazione. Comunque chi è lì presente ha deciso di rimanere fino a mezzanotte, perché entro mezzanotte, ovvero entro l'arco della giornata, l'esproprio può comunque essere effettuato. E se c'è una cosa che sappiamo, che fidarsi degli sbirri non è mai bene, non c'è mai la prospettiva bene, quindi ci sta che rimangano lì fino a mezzanotte. Sarà una giornata piuttosto faticosa, immagino, per loro, però noi siamo lì col cuore e con i nostri microfoni se necessario. E andiamo un po' a vedere se c'è qualche altra notizia così in velocità da dirvi. Vediamo un po' cosa trovo sui potenti mezzi, che io intanto che preparavo questi due collegamenti, di cui abbiamo fatto soltanto uno con Chiesa Nuova, non ho avuto il tempo materiale per andare anche a guardare cosa succedeva nel mondo intanto. Vabbè, cosa possiamo leggere? Diamo un aggiornamento internazionale, direi, visto che comunque mancano solo 10 minuti alla chiusura, e quindi un veloce aggiornamento di carattere internazionale, però si può comunque dare. Lo prendiamo da contropiano.org, di quanto sta avvenendo in questo momento, in questi giorni, in Sudafrica. Ondata di pogrom razzisti, scontri e morti. Potrà sembrare assurdo a molti lettori, ma il Sudafrica è scosso nelle ultime settimane da una violentissima ondata di attacchi e veri pogrom razzisti che prendono di mira gli immigrati arrivati dai vari paesi dell'Africa australe per cercare un lavoro e condizioni di vita dignitose, in quelle che, nonostante la diffusa povertà e le contraddizioni sociali mai sanate, è pur sempre una delle principali potenze economiche e politiche del continente. Il bilancio delle violenze xenofobe delle ultime ore nella regione di Durban, nel Sudafrica orientale, è gravissimo: negozi e case dati alle fiamme, scontri con la polizia antisommossa che ha cercato di disperdere la folla impegnata nella caccia ai migranti, decine di feriti e almeno 4 morti. Secondo l'edizione online del quotidiano Mail and Guardian, gli scontri si sono concentrati a Umlazi e Kwamashu, rispettivamente a sud e a nord della città di Durban. Secondo i media, centinaia di agenti sono riusciti a contenere la violenza di migliaia di persone che hanno saccheggiato negozi e dato alle fiamme abitazioni di migranti giunti in Sudafrica dal Congo e da altri paesi subsahariani. Già la settimana scorsa il comune di Durban aveva dovuto trasferire circa 3.000 persone in una tendopoli, e un migliaio di lavoratori stranieri avevano dovuto rifugiarsi nei commissariati di altri edifici pubblici per scampare alle aggressioni a seguito di episodi di violenza nei sobborghi a sud della città. Una ventina di persone erano state fermate dalla polizia sudafricana dopo un'analoga ondata di pogrom razzisti. Secondo i media, la scorsa settimana i 3 migranti sarebbero stati uccisi nei sobborghi delle località, mentre un negoziante somalo sarebbe stato gravemente ferito dopo che un gruppo di giovani avevano saccheggiato il suo negozio a, questo non lo leggerò mai giusto, Kwamakuta, a sud di Durban, penso io si legga così. Ma il bilancio potrebbe essere anche più grave, visto che per stessa ammissione del portavoce della polizia Maitulani Zwanela, sarebbero numerosi i corpi senza vita ritrovati dopo l'esplosione di violenza ripetutasi ieri, e forse tra le vittime potrebbero esserci anche alcuni cittadini sudafricani. Questa è un po' la situazione con questa notizia non certo allegra. Direi che posso chiudere con le notizie per quest'oggi, un goccio di musica e poi andiamo con gli aggiornamenti delle future iniziative che si terranno qua e non solo. Allora vi do un po' di aggiornamenti. Oggi non abbiamo letto tantissime notizie, anzi non ho letto tantissime notizie, ma abbiate pazienza qua. Da solo io faccio fatica, poi ho il cuore debole se mi trovo a lavorare in solitario, proprio mi deprimo, non mi viene più voglia di fare niente, però dai, posso resistere almeno per quanto riguarda gli appuntamenti. Cominciamo da stasera dalle 18 alla Marzolo, benefit per l'ospizio occupato di Venezia, per lavori di restauro e messa in sicurezza del posto, a pericena e musica dalle 21, Los Garrapateros. E ancora andiamo avanti, quindi anzi assolutamente da partecipare a questa iniziativa benefit, perché sicuramente la realtà dell'ospizio va sostenuta sia per il lavoro che fa in città, sia per quanto si spende la gente che sta all'interno di quella struttura occupata, nel sostenere le lotte di tutti gli altri, compresa quella dei compagni qua a Padova, ma sicuramente non solo quella, quindi è anche giusto ricambiare la solidarietà e il calore che loro sono sempre in grado di dare. Andiamo avanti con gli appuntamenti. Venerdì 17 aprile, ore 20:30, Marzolo occupata, cena solidale con i prigionieri palestinesi, il ricavato andrà al PD WSA, Palestinian Developmental Women's Studies, e ad Amer, ONG impegnata nella difesa legale dei prigionieri e nella denuncia delle condizioni inumane di detenzione cui sono sottoposti. Passiamo allora al fine settimana. Devo staccare dalla bacheca il foglietto perché sono troppo ciecato per leggerlo da quella distanza lì. Allora andiamo a vedere di che si tratta. Allora, venerdì appunto abbiamo detto 20:30 cena, ma poi c'è anche serata musicale sabato, ore 19 aperitivo popolare, a seguire concerto con Kento, rap militante di Reggio Calabria, e i fratelli Kamikaze, Grebo Music Padova. Anche questo è ricavato della giornata di sabato, andrà sempre a sostenere il PDVSA e anche Adamer, che è appunto l'ONG che si occupa della difesa dei prigionieri palestinesi. Direi che con questo è tutto quanto. Passiamo allora molto 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 in velocità a ricapitolare il palinsesto di Radiazione per quest'oggi. Allora, facciamo un po' di palinsesto. Alle 14:30 va in onda la replica di questa rassegna stampa, delle 21 alle 22 invece Memoria Resistente. La rassegna stampa vanno inoltre in onda, ricordiamolo, anche domani no, perché il giovedì purtroppo al momento salta, perché il nonno non può, però il venerdì c'è e il sabato anche, quindi al momento ci sono 5 rassegne stampa in settimana, quindi tanti gli appuntamenti per rimanere aggiornati, per insomma informarsi con qualcosa di diverso da quello che è la propaganda ufficiale rappresentata benissimo da giornali come il Corriere o Repubblica, e in certi tratti e in certi modi anche da tutti gli altri. Comunque questo direi che è quanto per quest'oggi, ci risentiamo poi mercoledì prossimo forse non ci sarò io perché sono a farmi sparaflesciare gli occhi da un oculista pazzo, però potrebbe esserci Maria in compagnia di qualche altro conduttore o conduttrice, quindi viva solo che bene, non sentite la mia voce, sentite la sua, e l'ultima cosa che sentirete dire da me per quest'oggi è ci sentiamo nel futuro, ciao.